Ecco Don Silvestro che fa l'uovo, osservò il figlio della locca. Don Silvestro fa le uova d'oro laggiù al municipio, rispose Piedipapera. Sputò fuori Padron Fortunato. Pezzenterie! Comare Zuppidda non gli ha voluto dare la figliola. E vuol dire che Mastro Turi Zuppiddu preferisce le uova delle sue galline, rispose Padron Toni. E Padron Cipolla disse di sì col capo. Troin, troin, troi, ciascuno coi pari suoi, aggiunse Padron Malavoglia. Piedipapera allora ribatté che se Don Silvestro si fosse contentato di stare coi suoi pari, a quest'ora ci avrebbe la zappa in mano invece della penna. Che ce la dareste voi, vostra nipote Mena? Disse alfine Padron Cipolla, volgendosi a Padron Toni. Ognuno all'arte sua e il lupo alle pecore. Padron Cipolla continuava a dir di sì col capo, tanto più che fra lui e Padron Toni c'era stata qualche parola di maritar la Mena con suo figlio Brasi. E se il negozio dei lupini andava bene, la Mena avrebbe avuto la sua dote in contante e l'affare si sarebbe conchiuso presto. La ragazza com'è educata e la stoppa com'è filata, disse infine Padron Malavoglia. E Padron Cipolla confermò che tutti lo sapevano in paese che la longa aveva saputo educarla la figliola, e ognuno che passava per la stradicciuola a quell'ora, udendo il colpettare del telaio di Sant'Agata, diceva che l'olio della candela non lo perdeva comare Maruzza. In mezzo a quel chiacchierio saltò su la Zuppidda, la moglie di Mastro Turi il Calafato, la quale stava in fondo alla straduccia e compariva sempre all'improvviso per dire la sua come il diavolo nella litania, che nessuno s'accorgeva di dove fosse sbucata. Del resto, venne a brontolare, vostro figlio Rocco non vi ha aiutata neppur lui, che se si è buscato un soldo è andato subito a berlo all'osteria. La Zuppidda sapeva tutto quello che succedeva in paese e per questo raccontavano che andava tutto il giorno in giro a piedi scalzi a far la spia col pretesto del suo fuso che lo teneva sempre in aria perché non frullasse sui sassi. Ella diceva sempre la verità come il santo evangelio. Questo era il suo vizio e perciò la gente che non amava sentirsela cantare l'accusava di essere una lingua d'inferno, di quelle che lasciano la bava. Bocca amara sputa fiele. Ed ella ci aveva la bocca amara davvero per quella sua Barbara che non aveva potuto maritare, tanto era superba e sgarbata. E con tutto ciò voleva dargli il figlio di Vittorio Emanuele. Le vicine avevano fatto come le lumache quando piove e lungo la straduccia non si udiva che un continuo chiacchierio da un uscio all'altro. Persino la finestra di compare Alfio Mosca, quello del carro dell'asino, era aperta e ne usciva un gran fumo di ginestre. La Mena aveva lasciato il telaio e s'era affacciata al ballatoio anch'essa. «Oh, Sant'Agata!» esclamarono le vicine e tutte le facevano festa. «Che non ci pensate a maritar la vostra Mena?» chiedeva sottovoce la Zuppidda a comare Maruzza. Oramai deve compire 18 anni a Pasqua. Lo so perché è nata l'anno del terremoto, come mia figlia Barbara. Chi vuol pigliarsi mia figlia Barbara, prima deve piacere a me. In questo momento si udì un fruscio di frasche per la via e arrivarono Alessi e la Nunziata, che non si vedevano sotto i fasci di ginestre, tanto erano piccini. «Oh, la Nunziata!» esclamarono le vicine. «Che non avevi paura a quest'ora nella sciara?»
«C'ero anch'io», rispose Alessi. «Ho fatto tardi con comare Anna al lavatoio e poi non c'avevo legna per il focolare».
La ragazzina accese il lume e si mise lesta lesta ad apparecchiare ogni cosa per la cena, mentre i suoi fratellini le andavano dietro per la stanzuccia che pareva una chioccia coi suoi pulcini. Alessi s'era scaricato del suo fascio e stava a guardare dall'uscio, serio serio e con le mani nelle tasche. Nunziata
lasciò Alessi a custodire il focolare e corse ad appollaiarsi sul ballatoio, accanto alla Sant'Agata, per godersi il suo riposo anche lei, con le mani in mano. «Compare Alfio Mosca sta facendo cuocere le fave», osservò l'Annunziata dopo un po'.
«Egli è come te, poveraccio, che non avete nessuno in casa che vi faccia trovare la minestra alla sera quando tornate stanchi».
«Sì, è vero, e sa pur cucire e si fa il bucato da sé e si rattoppa le camicie».
L'Annunziata sapeva ogni cosa che faceva il vicino Alfio e conosceva la sua casa come la pianta della mano.
«Adesso», diceva, «va a prendere la legna. Ora sta governando il suo asino».
E si vedeva il lume nel cortile o sotto la tettoia. Sant'Agata rideva e l'Annunziata diceva che per essere preciso come una donna a compare Alfio gli mancava soltanto la gonnella.
«Così», conchiudeva Mena,
«quando si mariterà, sua moglie andrà attorno col carro dell'asino e lui resterà in casa ad allevare i figliuoli».
Le mamme in crocchio nella strada discorrevano anch'esse di Alfio Mosca, che fino la Vespa giurava di non averlo voluto per marito, diceva la Zuppidda, perché la Vespa aveva la sua brava chiusa e se voleva maritarsi non prendeva uno il quale non possedeva altro che un carro da asino.
«Carro cataletto», dice il proverbio. «Ella ha gettato gli occhi su di suo zio Campana di Legno, la furbaccia».
Le ragazze fra di loro prendevano le parti di Mosca contro quella brutta vespaccia e l'Annunziata poi si sentiva il cuore gonfio dal disprezzo che gettavano su di compare Alfio per il solo motivo che era povero e non aveva nessuno al mondo. E tutta un tratto disse a Mena: «Se fossi grande io me lo piglierei se me lo dessero». La Mena stava per dire anche lei qualche cosa, ma cambiò subito discorso.
«Che ci vai tu alla città per la festa dei morti?»
«No, non ci vado, perché non posso lasciare la casa sola».
«Noi ci andremo se il negozio dei lupini va bene, l'ha detto il nonno».
Poi ci pensò su e soggiunse: «Compare Alfio ci suole andare anche lui a vendere le sue noci». E tacquero entrambe, pensando alla festa dei morti, dove compare Alfio andava a vendere le sue noci.
«Lo zio crocifisso, con quell'aria da peppinino».
«Ma se la mette in tasca la Vespa»,
ripigliava la cugina Anna.
«Questo vorrebbe lei», rispose di botto la Zuppidda. «La Vespa non vorrebbe altro che se la mettesse in tasca. Ma ella gli è sempre per casa, come il gatto, col pretesto di portargli i buoni bocconi. E il vecchio non dice di no, tanto più che non gli costa nulla. Ella lo ingrassa come un maiale quando gli si vuol far la festa. Ve lo dico io, la Vespa vuole entrargli in tasca».
Ognuna diceva la sua dello zio crocifisso, il quale piagnucolava sempre e si lamentava come Cristo in mezzo ai ladroni. E intanto aveva denari a palate, che la Zuppidda, un giorno che il vecchio era malato, aveva visto una cassa grande così sotto il letto. La Longa si sentiva sullo stomaco il debito delle 40 onze dei lupini e cambiò discorso.
«Perché le orecchie ci sentono anche al buio».
E lo zio crocifisso si udiva discorrere con Don Gianmaria mentre passavano per la piazza lì vicino, tanto che la Zuppidda interruppe i vituperi che stava dicendo di lui per salutarlo. Don Silvestro rideva come una gallina e quel modo di ridere faceva montare la mosca al naso allo speziale, il quale peraltro di pazienza non ne aveva mai avuta e la lasciava agli asini e a quelli che non volevano fare la rivoluzione un'altra volta. Compare Tino seduto come un presidente sugli scalini della chiesa, sputava sentenze.
Sentite a me, prima della rivoluzione era tutt'altra cosa. Adesso i pesci sono maliziati, ve lo dico io. No, le acciughe sentono il grecale 24 ore prima di arrivare, rispondeva padron Toni. È sempre stato così. L'acciuga è un pesce che ha più giudizio del tonno. Ora di là del capo dei mulini li scopano dal mare tutti in una volta con le reti fitte.
Ve lo dico io cos'è, ripigliò compare Fortunato. Sono quei maledetti vapori che vanno e vengono e battono l'acqua con le loro ruote. Ma cosa volete? I pesci si spaventano e non si fanno più vedere, ecco che cos'è.
Il figlio della Locca stava ad ascoltare a bocca aperta e si grattava il capo.
Bravo, disse poi. Così i pesci non se ne troverebbero più nemmeno a Siracusa né a Messina, dove vanno i vapori. Invece li portano di là a Quintali con la ferrovia. Insomma, sbrigatevela voi, esclamò allora padron Cipolla indispettito. Io me ne lavo le mani e non me ne importa un fico, giacché c'ho le mie chiuse e le mie vigne che mi danno il pane.
Padron Toni, col naso in aria, osservò.
Se il maestrale non si mette prima della mezzanotte, la provvidenza avrà tempo di girare il capo.
Dall'alto del campanile caddero lenti lenti dei rintocchi sonori.
Un'ora di notte, osservò padron Cipolla.
Padron Toni si fece la croce e rispose:
pace ai vivi e riposo ai morti.
Don Gianmaria ha i vermicelli fritti per la cena stasera,
osservò Piedipapera fiutando verso le finestre della parrocchia. Don Gianmaria, passandoli vicino per andare a casa, salutò anche Piedipapera, perché ai tempi che corrono bisogna tenersi amici quelle buone lane. E compare Tino, che aveva tuttora l'acquolina in bocca, gli gridò dietro:
vermicelli fritti stasera, Don Gianmaria! Lo sentite? Anche quello che mangio,
borbottava Don Gianmaria fra i denti.
Fanno anche la spia ai servi di Dio per contar loro i bocconi, tutto in odio alla chiesa.
E incontrandosi naso naso con Don Michele, il brigadiere delle guardie doganali, il quale andava attorno con la pistola sullo stomaco e i calzoni dentro gli stivali in cerca di contrabbandieri,
a questi altri non glielo fanno il conto di quel che mangiano.
Maruzza, udendo suonare un'ora di notte, era rientrata in casa lesta lesta per stendere la tovaglia sul deschetto. Le comari a poco si erano diradate e come il paese stesso andava addormentandosi, si udiva il mare che russava lì vicino, in fondo alla straduccia, e ogni tanto sbuffava come uno che si volti e rivolti per letto. Soltanto laggiù, all'osteria, dove si vedeva il lumicino rosso, continuava il baccano e si udiva il vociare di Rocco Spatu, il quale faceva festa tutti i giorni.
Compare Rocco ha il cuore contento, disse dopo un pezzetto dalla sua finestra Alfio Mosca, che pareva non ci fosse più nessuno.
Ah, siete ancora là, compare Alfio,
rispose Mena, la quale era rimasta sul ballatoio ad aspettare il nonno.
Sì, sono qua, comare Mena. Sto qua a mangiarmi la minestra.
È perché quando vi vedo tutti a tavola col lume, mi pare di non essere tanto solo che va via anche l'appetito.
Non ce l'avete il cuore contento, voi?
Ci vogliono tante cose per avere il cuore contento.
Mena non rispose nulla e dopo un altro po' di silenzio compare Alfio soggiunse:
domani vado alla città per un carico di sale.
Che ci andate poi per i morti? Domandò Mena.
Dio lo sa, quest'anno quelle quattro noci sono tutte fradice.
Compare Alfio ci va per cercarsi la moglie alla città, rispose l'annunziata dall'uscio dirimpetto.
Che è vero?
Domandò Mena.
Comare Mena, se non dovessi far altro. Al mio paese ce n'è delle ragazze, come dico io, senza andare a cercarle lontano.
Guardate quante stelle che ammiccano lassù, rispose Mena dopo un pezzetto.
Ehi, dicono che sono le anime del purgatorio che se ne vanno in paradiso.
Le stelle ammiccavano più forte quasi s'accendessero e i tre re scintillavano sui faraglioni con le braccia in croce come Sant'Andrea. Il mare russava in fondo alla stradicciuola ad agio e a lunghi intervalli si udiva il rumore di qualche carro che passava nel buio, sobbalzando sui sassi, e andava pel mondo, il quale è tanto grande che se uno potesse camminare e camminare sempre, giorno e notte, non arriverebbe mai. E c'era pure della gente che andava pel mondo a quell'ora e non sapeva nulla di compare Alfio, né della provvidenza che era in mare, né della festa dei morti. Così pensava Mena sul ballatoio, aspettando il nonno. Il nonno s'affacciò ancora due o tre volte sul ballatoio, prima di chiudere l'uscio, a guardare le stelle che luccicavano più del dovere, e poi borbottò:
«Mare amaro!»
Rocco Spatu si sgolava sulla porta dell'osteria davanti al lumicino.
«Chi ha il cuore contento sempre canta!»
conchiuse padron Toni.
Dopo la mezzanotte il vento s'era messo a fare il diavolo, come se sul tetto ci fossero tutti i gatti del paese e a scuotere le imposte. Il mare si udiva muggire attorno ai fariglioni, che pareva ci fossero riuniti i buoi della fiera di Sant'Alfio, e il giorno era apparso nero peggio dell'anima di Giuda. Insomma, una brutta domenica di settembre, di quel settembre traditore che vi lascia andare un colpo di mare fra capo e collo come una schioppettata fra i fichi d'India. Le barche del villaggio erano tirate sulla spiaggia e bene ammarrate alle grosse pietre sotto il lavatoio, perciò i monelli si divertivano a vociare e fischiare quando si vedeva passare in lontananza qualche vela sbrindellata in mezzo al vento e alla nebbia, che pareva ci avesse il diavolo in poppa. Le donne invece si facevano la croce, quasi vedessero con gli occhi la povera gente che vi era dentro. Maruzza la Longa non diceva nulla, come era giusto, ma non poteva star ferma un momento e andava sempre di qua e di là per la casa e per il cortile, che pareva una gallina quando sta per far l'uovo. Gli uomini erano all'osteria e nella bottega di Pizzuto o sotto la tettoia del beccaio a veder piovere col naso in aria. Sulla riva c'era soltanto padron Toni, per quel carico di lupini che ci aveva in mare con la provvidenza, e suo figlio Bastianazzo per giunta, e il figlio della Locca, il quale non aveva nulla da perdere lui, e in mare non ci aveva altro che suo fratello Menico nella barca dei lupini. Padron Fortunato Cipolla, mentre gli facevano la barba nella bottega di Pizzuto, diceva che non avrebbe dato due baiocchi di Bastianazzo e di Menico della Locca con la provvidenza e il carico dei lupini.
«Adesso tutti vogliono fare i negozianti per arricchire», diceva stringendosi nelle spalle. «E poi, quando hanno perso la mula, vanno cercando la cavezza».
Nella bettola di suor Mariangela la Santuzza c'era folla. Quell'ubriacone di Rocco Spatu, il quale vociava e sputava per 10. Compare Tino Piedipapera, Mastro Turi Zuppiddu, compare Mangiacarrubbe, Don Michele il brigadiere delle guardie doganali, coi calzoni dentro gli stivali e la pistola appesa al ventre, quasi dovesse andare a caccia di contrabbandieri con quel tempaccio, e compare Mariano Cinghialenta. Quell'elefante di Mastro Turi Zuppiddu andava distribuendo per scherzo agli amici dei pugni che avrebbero accoppato un bue, come se ci avesse ancora in mano la malabestia di Calafato. E allora compare Cinghialenta si metteva a gridare e bestemmiare per far vedere che era uomo di fegato e carrettiere. Lo zio Santoro, raggomitolato sotto quel po' di tettoia davanti all'uscio, aspettava con la mano stesa che passasse qualcheduno per chiedere la carità.
«Tra tutte e due, padre e figlia», disse compare Turi Zuppiddu, «devono buscarsi dei bei soldi con una giornata come questa e tanta gente che viene all'osteria».
«Bastianazzo Malavoglia sta peggio di lui a quest'ora», rispose Piedipapera. «E Mastro Cirino ha un bel suonare la messa, ma i Malavoglia non ci vanno oggi in chiesa. Sono in collera con Domeneddio per quel carico di lupini che c'hanno in mare».
Il vento faceva volare le gonnelle e le foglie secche, sicché Vanni Pizzuto, col rasoio in aria, teneva pel naso quelli a cui faceva la barba per voltarsi a guardare chi passava, e si metteva il pugno sul fianco coi capelli arricciati e lustri come la seta. E lo speziale se ne stava sull'uscio della sua bottega, sotto quel cappellaccio che sembrava avesse il paracqua in testa, fingendo di aver discorsi grossi con Don Silvestro, il segretario, perché sua moglie non lo mandasse in chiesa per forza. E rideva del sotterfugio fra i peli della barbona, ammiccando alle ragazze che sgambettavano nelle pozzanghere.
«Oggi», andava dicendo Piedipapera, «Padron Toni vuol fare il protestante come Don Franco lo speziale.
Se fai di voltarti per guardare quello sfacciato di Don Silvestro, ti do un ceffone qui dove siamo»,
borbottava la zuppidda con la figliola mentre attraversavano la piazza. «Quello lì non mi piace».
La Santuzza, all'ultimo tocco di campana, aveva affidato l'osteria a suo padre e se n'era andata in chiesa, tirandosi dietro gli avventori. Lo zio Santoro, poveretto, era cieco e non faceva peccato se non andava a messa. Così non perdevano tempo all'osteria e dall'uscio poteva tener d'occhio il banco, sebbene non ci vedesse, che gli avventori li conosceva tutti ad uno, soltanto al sentirli camminare quando venivano a bere un bicchiere.
«Le calze della Santuzza», osservava Piedipapera mentre ella camminava sulla punta delle scarpette come una gattina. «Le calze della Santuzza, acqua o vento, non le ha viste altri che Massaro Filippo l'Ortonano. Questa è la verità».
«Ci sono i diavoli per aria», diceva la Santuzza facendosi la croce con l'acqua santa.
«Una giornata da far peccati».
La zuppidda lì vicino abburrattava ave marie seduta sulla calcagna e saettava occhiatacce di qua e di là che pareva ce l'avesse con tutto il paese, e a quelli che volevano sentirla ripeteva:
«Comare la longa non ci viene in chiesa, eppure c'ha il marito in mare con questo tempaccio. Poi non bisogna stare a cercare perché il Signore ci castiga».
Persino la madre di Menico stava in chiesa, sebbene non sapesse far altro che veder volare le mosche.
«Bisogna pregare anche per i peccatori», rispondeva la Santuzza. «Le anime buone ci sono per questo».
«Sì, come se ne sta pregando la mangiacarrubbe col naso dentro la mantellina, e Dio sa che peccatacci fa fare ai giovanotti». La Santuzza scuoteva il capo e diceva che mentre si è in chiesa non bisogna sparlare del prossimo.
«Chi fa l'oste deve far buon viso a tutti», rispose la zuppidda. E poi all'orecchio della vespa:
«La Santuzza non vorrebbe si dicesse che vende l'acqua per vino, ma farebbe meglio a non tenere in peccato mortale Massaro Filippo l'Ortolano, che ha moglie e figliuoli».
«Per me?» rispose la vespa.
«Gliel'ho detto a Don Gianmaria che non voglio più starci fra le figlie di Maria se ci lasciano la Santuzza per superiora».
«Allora vuol dire che l'avete trovato il marito?» rispose la zuppidda.
«Io non l'ho trovato il marito», saltò sulla vespa con tanto di pungiglione. «Io non sono come quelle che si tirano dietro gli uomini anche in chiesa, con le scarpe verniciate, e quegli altri con la pancia grossa».
Quello dalla pancia grossa era Brasi, il figlio di Padron Cipolla, il quale era il cucco delle mamme e delle ragazze, perché possedeva vigne ed oliveti.
«Va a vedere se la paranza è ben ammarata»,
gli disse suo padre facendosi la croce. Ciascuno non poteva fare a meno di pensare che quell'acqua e quel vento erano tutt'oro per i Cipolla. Così vanno le cose di questo mondo, che i Cipolla, adesso che avevano la paranza bene ammarata, si fregavano le mani vedendo la burrasca, mentre i Malavoglia diventavano bianchi e si strappavano i capelli per quel carico di lupini che avevano preso a credenza dallo zio Crocifisso Campana di Legno.
«Volete che ve lo dica?» saltò sulla vespa. «La vera disgrazia è toccata allo zio Crocifisso che ha dato i lupini a credenza. Chi fa credenza senza pegno perde l'amico, la roba e l'ingegno».
Lo zio crocifisso se ne stava a ginocchioni a piede dell'altare dell'Addolorata, con tanto di rosario in mano, e intonava le strofette con una voce di naso che avrebbe toccato il cuore a Satanasso in persona. Fra un'Ave Maria e l'altra si parlava del negozio dei lupini e della provvidenza che era in mare e della longa che rimaneva con 5 figlioli.
«Al giorno d'oggi», disse padron Cipolla, stringendosi nelle spalle, «nessuno è contento del suo stato e vuol pigliare il cielo a pugni».
«Il fatto è», conchiuse compare Zuppiddu, «che sarà una brutta giornata per i malavoglia».
«Per me», aggiunse Piedipapera, «non vorrei trovarmi nella camicia di compare Bastianazzo».
La sera scese triste e fredda. Di tanto in tanto soffiava un buffo di tramontana e faceva piovere una spruzzatina d'acqua fina e cheta. Una di quelle sere in cui, quando si ha la barca al sicuro con la pancia all'asciutto sulla sabbia, si gode a vedersi fumare la pentola dinanzi col marmocchio fra le gambe e sentire le ciabatte della donna per la casa dietro le spalle. I fannulloni preferivano godersi all'osteria quella domenica che prometteva di durare anche il lunedì, e fin gli stipiti erano allegri della fiamma del focolare, tanto che lo zio Santoro, messo lì fuori con la mano stesa e il mento sui ginocchi, s'era tirato un po' in qua per scaldarsi la schiena anche lui.
«E sta meglio di compare Bastianazzo a quest'ora», ripeteva Rocco Spatu accendendo la pipa sull'uscio.
E senza pensarci altro, mise mano al taschino e si lasciò andare a fare 2 centesimi di limosina.
«Tu ci perdi la tua limosina a ringraziare Dio, che sei al sicuro», gli disse Piedipapera. «Per te non c'è pericolo che abbia a fare la fine di compare Bastianazzo». Tutti si misero a ridere della barzelletta e poi stettero a guardare dall'uscio il mare nero come la sciara, senza dir altro.
«Padron Toni è andato tutto il giorno di qua e di là come avesse il male della tarantola, e lo speziale gli domandava se faceva la cura del ferro o andasse a spasso con quel tempaccio. E gli diceva pure: "Bella provvidenza, padron Toni". Ma lo speziale è protestante ed ebreo, ognuno lo sapeva.
Il figlio della locca, che era lì fuori con le mani in tasca perché non c'aveva un soldo, disse anche lui: «Lo zio crocifisso è andato a cercare padron Toni con Piedipapera per fargli confessare davanti a testimoni che i lupini gliele aveva dati a credenza».
«Vuol dire che anche lui li vede in pericolo con la provvidenza».
«Con la provvidenza ci è andato anche mio fratello Menico insieme a compare Bastianazzo».
«Bravo! Questo dicevamo, che se non torna tuo fratello Menico, tu resti il barone della casa».
«C'è andato perché lo zio crocifisso voleva pagargli la mezza giornata anche lui quando lo mandava con la paranza, e i malavoglia invece gliela pagavano intera», rispose il figlio della locca senza capir nulla, e come gli altri sghignazzavano, rimase a bocca aperta.
Sull'imbrunire, comare Maruzza coi suoi figlioletti era andata ad aspettare sulla sciara, donde si scopriva un bel pezzo di mare, e udendolo urlare a quel modo trasaliva e si grattava il capo senza dir nulla. La piccina piangeva, e quei poveretti dimenticati sulla sciara a quell'ora parevano le anime del purgatorio. Il piangere della bambina le faceva male allo stomaco, alla povera donna le sembrava quasi un malaugurio, non sapeva che inventare per tranquillarla, e le cantava le canzonette con la voce tremola che sapeva di lacrime anch'essa. Le comari, mentre tornavano dall'osteria con l'orciolino dell'olio o col fiaschetto del vino, si fermavano a barattare qualche parola con la longa senza aver l'aria di nulla, e qualche amico di suo marito Bastianazzo, compar Cipolla per esempio o compare Mangiacarrubbe, passando dalla sciara per dare un'occhiata verso il mare e vedere di che umore si addormentasse il vecchio brontolone, andavano a domandare a comare la longa di suo marito e stavano un tantino a farle compagnia, fumandole in silenzio la pipa sotto il naso o parlando sottovoce fra di loro. La poveretta, sgomenta da quelle attenzioni insolite, li guardava in faccia sbigottita e si stringeva al petto la bimba come se volessero rubargliela. Finalmente, il più duro o il più compassionevole la prese per un braccio e la condusse a casa. Ella si lasciava condurre e badava a ripetere: «Oh Vergine Maria, oh Vergine Maria, oh Vergine Maria!» I figlioli la seguivano aggrappandosi alla gonnella, quasi avessero paura che rubassero qualcosa anche a loro. Mentre passavano dinanzi all'osteria, tutti gli avventori si affacciarono sulla porta, in mezzo al gran fumo, e tacquero per vederla passare, come fosse già una cosa curiosa. «Requiem aeternam», biascicava sottovoce lo zio Santoro. «Quel povero Bastianazzo mi faceva sempre la carità quando padron Toni gli lasciava qualche soldo in tasca». La poveretta, che non sapeva di essere vedova, balbettava:
«Oh Vergine Maria, oh Vergine Maria, oh Vergine Maria!»
Dinanzi al ballatoio della sua casa c'era un gruppo di vicine che l'aspettavano e ci calavano a voce bassa fra di loro. Come la videro da lontano, comare Piedipapera e la cugina Anna le vennero incontro con le mani sul ventre, senza dir nulla. Allora ella si cacciò le unghie nei capelli con uno strido disperato e corse a rintanarsi in casa.
«Che disgrazia!» dicevano sulla via. «E la barca era carica. Più di 40 onze di lupini!»
Thank you.